Ecco, tutti noi cominciamo questo corso di ritiro con la voglia che abbiamo quando ci si ripresenta qualcosa di molto conosciuto, ma anche di molto amato. Almeno io personalmente la vivo così, poi non so se forse per qualcuno di voi non sarà così. Un po' come avviene per Natale, avviene per una festa che conosciamo bene, in cui conosciamo bene anche tutti gli aspetti, che ne so, rituali. Arriverà la nonna, arriveranno i nipotini, faremo l'albero in quella parte della casa e ci apprestiamo a vivere qualcosa quindi che non sarà assolutamente qualcosa di sconvolgente, ma ci aspettiamo che sia qualcosa di un passo in avanti nella nostra conversione. Il corso di ritiro è previsto per le persone dell'opera, sta in quello che noi chiamiamo il piano di vita, cioè come posso dire, quell'impegno di preghiera regolare che hanno tutte le persone dell'opera, che può essere quindi qualcosa di, che riguarda tutta la giornata, come essere l'orazione, la messa, il rosario, oppure ogni settimana, oppure ogni mese, oppure ci sono delle cose che si fanno una volta all'anno, no? Poi sono anche quelle che si fanno sempre, le cosiddette norme di sempre. E quindi siamo per fare una norma del piano di vita annuale, il corso di ritiro. Lo chiamiamo così, nell'opera si chiama così perché nostro padre ha voluto chiamarlo, ha voluto dargli questo nome, da un certo momento in poi. Le persone che hanno più età tra di noi, adesso devo stare attento a usare questi eufemismi, da dire più grandi, vecchie, non vecchie, non si dice vecchie, più grandi, più giovani, una certa età, insomma, tutte queste cose. Forse ricorderanno, io non me lo ricordo, però forse ai tempi si usavano l'espressione esercizi spirituali, gli esercizi, mio padre che non frequentava l'Opus Dei, almeno per molti anni della sua vita non aveva mai frequentati, però sempre mi raccontava di aver fatto da giovane gli esercizi, quindi in genere i sacerdoti li chiamano esercizi spirituali. Nostro padre volle dare questo nome di corso di ritiro semplicemente per differenziarlo, nel senso di dire facciamo una cosa, nell'opera facciamo una cosa che è una cosa tradizionale, che la facciamo, però la facciamo un po' a modo nostro. Tradizionale non nel senso che è stata inventata, che ne so, dai gesuiti, la settimana ignaziana, a parte che poi attualmente si fa questa benedetta settimana ignaziana, si fa in molti modi diversi. Io l'altro giorno ho parlato con un mio amico parroco di Roma che faceva la settimana ignaziana, ho scoperto che erano 10 giorni vissuti poi in un modo molto particolare. Ma in realtà sappiamo che il primo corso di ritiro, così si può dire, della storia della Chiesa, è quello che vivono gli apostoli con la Madonna e i discepoli nell'attesa della venuta dello Spirito Santo. Negli Atti degli Apostoli la chiamano la novena allo Spirito Santo, e anche la prima novena, ovviamente. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Olivi, qui è avvenuta la resurrezione, anzi è avvenuta l'ascensione, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano, e qui fa l'elenco di tutte le persone, Pietro, Giovanni, Giacomo, eccetera, no? Insieme con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Ecco, questo è poi in realtà il primo corso di ritiro della storia della Chiesa. Queste 120 persone circa che tra Ascensione e Pentecoste attendono la discesa dello Spirito Santo. Quindi poi questa, siccome la vita cristiana non è altro che la ripresentazione, il vivere la vita di Cristo in ciascuno di noi, ecco che lo Spirito Santo ha suscitato questo modo di pregare, di raccogliersi. E io credo che sia, beh, noi sappiamo alcune cose generali, sappiamo che il corso di ritiro ha questo concetto, la parola ritiro, no? Parola ritiro che anche qui è usata diversamente nella Chiesa, in altri luoghi la si chiama deserto, facciamo il deserto, facciamo un giorno di deserto, è lo stesso concetto, il concetto di mettere da parte tutto quello che facciamo nella vita quotidiana per stare di più con il Signore. E non è la vita eremitica, non è la vita eremitica, l'ideale del ritiro non è farlo da soli in maniera eremitica. A volte succede nella Chiesa che questo avvenga, per esempio San José María Escrivá lo ha fatto per alcuni anni della sua vita, ci sono persone che fanno così, a parte che non è mai veramente eremitico, no? Ci sono persone, io conosco persone che magari vanno in un monastero, in un convento, stanno 7 giorni da soli, poi non sono da soli, insomma, nel senso che poi magari mangiano con la comunità, pregano con la comunità, hanno a disposizione una guida spirituale, quindi non è poi tutto questo essere eremiti, no? In realtà, ecco, la vocazione eremitica, anche se è diverso dire, oddio, lasciatemi in pace, voglio stare tranquillo una settimana, questi sono concetti diversi, non è dire faccio l'eremita. La vita eremitica in assoluto non è una vita cristiana, cioè gli eremiti sapete bene che nascono prima del cristianesimo, gli eremiti ci sono in tutte le religioni, diciamo, perché il concetto è quello di mettersi davanti a Dio, no? Quindi stare in una situazione per cui ci sono soltanto il cielo e la terra, io. E quindi non è cristiano, non nel senso che è anticristiano, ma nel senso che non nasce col cristianesimo, l'eremitaggio. Poi è qualcosa di umano, come tutta la dimensione religiosa è qualcosa di umano, qualcosa di umana. Per esempio, i carmelitani, le carmelitane, vi ricordate che vogliono rinnovare la vita del Monte Carmelo dove c'erano gli eremiti, che erano prima del cristianesimo, no? Elia faceva l'eremita in certi momenti della sua vita. Però è interessante, no? Poi diciamo molti primi santi, padri del deserto, così erano eremiti, e però poi poco per volta lo Spirito Santo fa vedere quello che è propriamente cristiano, no? Per cui fa sì. Innanzitutto non sono mai stati eremiti in senso assoluto, cioè tipo questi stiliti, no? che vivevano la vita sulle colonne o dentro delle casse, insomma, queste cose veramente così, yoga, indù. Ma in ogni caso l'eremita cristiano ha come orizzonte la Chiesa, il mondo, pregare per gli altri, quindi in ogni caso c'è questa dimensione, no? Se non ci fosse sì che sarebbe un'eresia, ma in ogni caso c'è questa cosa. Però lo Spirito Santo poco per volta ha fatto in modo che la vita eremitica si trasformasse, quindi diventa vita cenobitica, i cistercensi, il fatto di vivere la chartreuse, no? Il fatto che sono tante casette una accanto all'altra, che sono come in realtà delle celle, sono come delle stanze, cui poi hai degli elementi di vita comune. Cioè, cosa voglio dire? Perché la caratteristica del cristianesimo è l'amore. è l'amore, cioè l'essenza del cristianesimo è il mandato novum: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi per amare gli altri bisogna che gli altri ci stiano, c'è poco da fare. Quindi noi il corso di tiro lo facciamo insieme ad altre persone. Adesso questo corso di tiro può sembrarci, ed è parecchio numeroso, perché insomma, non so se siete 37, 40, ma comunque è un numero cospicuo, e ovviamente bisogna cercare quindi di mantenere un minimo di silenzio, di serenità, di non facciamo cose assurde, che tanto le cose assurde, essendo assurde, non portano da nessuna parte, no? Io ricordo agli inizi, ricordo quando cominciavano ad esistere i cellulari, no? Quindi che mi ricordo un sacerdote, mi ricordo benissimo chi è, adesso non farò il nome, che mi fece tutta una storia, perché secondo lui bisognava proibire a chi faceva i corsi di ritiro di usare i cellulari, non so, come se non arrivasse la sera, dava un avviso, adesso non usi il cellulare. Voi immaginatevi una mamma, una moglie che si può stare per 3 giorni, non dico una settimana, ma 3 giorni senza sapere se il marito si è ricordato di andare a prendere il figlio a scuola, perché ovviamente sappiamo bene che succede che se lo dimenticano, no? Quindi, un pensiero così ti fa saltare il corso di ritiro, è molto più tranquillo mandarsi il messaggino o il WhatsApp o fare la telefonata di un secondo. Cioè bisogna avere buon senso, che grazie al cielo adesso a Castel Romano abbiamo un magnifico wifi che è libero, quindi non ci sono delle password complicate che riguardano il nome della nonna, come pronunciato dalla bisnonna nei giorni del 29 febbraio, cioè, lo usa serenamente decidendo come lo vuole fare, se posso dire, ecco, perché poi è un problema suo, no? Dice: io spendo tot soldi, passo una settimana a Castel Gandolfo, sai che c'è, mi riposo. Può essere una scelta, diciamo, ecco. Cioè, ma forse ti conveniva andare a Ischia, non so, c'erano, facevi pure le, non so, le saune, no? Facevi i fanghi, insomma, poteva essere meglio, ecco. Se uno viene qui dovrebbe poter avere questa voglia di avere un rapporto particolare con il Signore, ecco, questo è, quindi con il Signore verso l'Eucaristia, con il Signore anche un po', quel poco di natura che c'è, quel poco di natura, insomma, questo bel parco che circonda la casa, che ci porta sicuramente a Dio, e poi le altre persone anche le altre persone, no? Dobbiamo pregare gli uni per gli altri, dovete pregare per me, io prego per voi, insomma. E l'obiettivo è quello della conversione. Come faremo questo corso di ritiro? Ecco, appunto, noi sappiamo che i temi del corso di ritiro sono quelli, nella Chiesa se ne fanno di 50.000 tipi diversi. In generale, nell'opera si toccano alcuni argomenti che sappiamo benissimo quali sono. Sono le realtà ultime, no? Quindi i cosiddetti novissimi: morti, giudizi, inferno, paradiso, purgatorio, la vita del Signore, la vita pubblica del Signore, alcune virtù. Ora, tutto questo però, ecco, quello che non è detto, lo dico perché io sono, diciamo, incapace in realtà di essere sistematico, quindi non è che sono cattivo perché voglio fare le cose in maniera confusa, ma è che non ci riesco. Quello che non è detto è che l'ordine sia per forza quello che, ma come io mi ricordo, siamo alla prima meditazione del terzo giorno, l'argomento deve essere Pinco Pallino, invece è un altro. Vabbè, non è un problema, ecco, vorrei rassicurare tutti, rimaniamo cattolici, rimaniamo dell'Opus Dei, non stiamo diventando chissà che cosa. Anche perché sinceramente non mi faccio il problema cioè, se anche succederà che dedichiamo poco tempo all'inferno, ecco, non mi sento in colpa, cioè nel senso che non credo che abbiamo bisogno dello stimolo dell'inferno, noi qui presenti, intendo dire, non dico, non faccio un discorso generale, ma dico per noi. Invece, quello che vorrei sinceramente usare molto il Vangelo. Voi mi scuserete se io uso la versione vecchia del Vangelo, io non è che lo faccio perché sono affezionato alla vecchia versione della Bibbia, anzi preferisco la nuova, ma semplicemente mi succede che avendo quella vecchia, quella che abbiamo usato per tanti anni, proprio dal punto di vista fisico, intendo dire, mi ricordo dove sono le cose, per cui se mentre dico una cosa mi viene in mente di fare un paragone con una parabola, so dove la trovo, ecco, quindi. E poi è scritta in nero, che ad una certa età comincia ad avere i suoi vantaggi, nero su bianco si legge meglio che rosso o verdino su bianco. E poi mi sono portato anche, quindi spero di usare molto il Vangelo, molto la Bibbia. Chi di voi mi conosce di più sa che da molti anni io predico il corso di ritiro, quello corto, quello per di San Raffaele, di San Gabriele, quello per giovani o persone non dell'opera, quello di 3 giorni. Lo predico tutto sul Vangelo di San Giovanni. Questo qua non facciamo così, insomma, metteremo tante altre cose anche degli altri Vangeli, ma ecco, tendenzialmente vorrei proprio usare tanto, 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 tanto il Vangelo, cioè non vorrei che accadesse che io ho in testa un tema di meditazione e dico quello che, più o meno, insomma, quello che penso, e poi ci attacco qualche citazione, no? Come dire, ecco, vedete che la preghiera è importante, pure Gesù l'ha detto. No, ecco, secondo me questa impostazione qua proprio non mi va bene, cioè mi sembra che bisogna fare il contrario, no? Mi sembra che bisogna partire dal Vangelo e farsi interpellare dal Vangelo. Oltretutto, questo corso di ritiro ha la fortuna di svolgersi durante la prima settimana di Quaresima, in un certo senso. La prima settimana di Quaresima esatta è quella che comincerà domenica prossima, no? Però domani è mercoledì delle ceneri, quindi abbiamo sicuramente il tema della Quaresima. In realtà proprio è il momento ideale, insomma, ideale, sempre la Santa Sede, il Papa fa gli esercizi spirituali la Quaresima, no? Quindi useremo come testo il Vangelo, e poi io mi sono portato anche una lettera di nostro padre, di San José María Escrivá, fondatore dell'opera, quella del 9 gennaio del 59, che dovremmo conoscere un po' di più perché è stata commentata, io non mi ricordo se quest'estate o l'estate scorsa, quella sull'opera di San Gabriele, quindi quella diciamo, che riguarda tutte le persone dell'opera, diciamo così, con vocazione al matrimonio. E perché ho scelto questa? Ho scelto questa perché mi piace molto, capito? Quindi non è che, diciamo, le altre non ti piacciono, le altre anche mi piacciono, ma questa mi piace di più. In questo momento della mia vita mi piace molto e quindi cerco di leggerla, ci trovo tanti spunti interessanti. Naturalmente non, assolutamente non riguarda esclusivamente le persone con vocazione al matrimonio, riguarda tutta l'opera. E secondo me è estremamente importante perché ci aiuta a a tornare ai fondamenti della nostra vita, della nostra vocazione, del perché siamo dell'opera, del perché siamo cristiani, no? Che dovrebbe essere proprio uno dei movimenti fondamentali del corso di ritiro. Il Papa dice, ha detto molte volte, ecco, poi cercherò di citare anche un pochino Papa Francesco, quindi soprattutto me, beh, vedremo tante cose, magari un po' di più, le Omelie di Santa Marta, visto che mi sono fatto regalare per la Befana il CD che contiene l'Omelia di Santa Marta, se qualcuno ha voglia se lo faccia regalare, perché veramente è un'ottima, per chi poi sta molte ore in macchina, come succede a noi di Roma, è veramente un ottimo aiuto. E quindi è molto bello, no? Risentirlo, meditarlo, capire alcune cose che dice. Bene, allora, all'inizio del corso di ritiro, io lo inizio sempre con questo versetto, vediamo se lo trovo, di Osea. Scusate che mi è uscito il segno, però appunto usando la Bibbia che conosco lo trovo subito. Eccoci qua, avevo addirittura dentro il segno invece. Allora, voi sapete che diciamo, è un inizio assolutamente classico. Ci sono addirittura alcuni case di preghiera, conventi, monasteri che hanno questo versetto che sto per leggere all'entrata. È proprio la cosa più normale. Voi sapete che Osea è un profeta un po' particolare, perché è un profeta che non è che profetizza tanto parlando quanto vivendo. Ora, siccome succede che a quell'epoca il popolo di Israele stava tradendo il proprio Dio con altri dei, Dio dice ad Osea: ecco, tu adesso, siccome diciamo, il rapporto tra Dio e popolo era un rapporto di tipo sponsale, il patto era di questo genere, che avevano l'alleanza era di questo genere, no? Un'alleanza matrimoniale. Allora dice: tu adesso per favore ti sposi con una prostituta. E quindi questo è quello che fa il povero Osea, no? Prendersi una prostituta come moglie. E vabbè, quindi poi c'è tutta la vicenda. Qui al capitolo 2, appunto, si intitola Conversione. È proprio, beh, se lo leggo, vedrete che è perfetto per un corso di ritiro. Perché dice: ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Avverrà in quel giorno, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone, quindi la prostituta che chiama padrone, no? Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Io non so veramente, mi viene addirittura il dubbio che la parola deserto applicata al corso di ritiro nasce proprio da questo versetto. Non lo so, bisognerebbe verificare, però vedi che proprio l'attirerò nel deserto, no? Quindi c'è questo momento nel quale l'amato e l'amata si trovano. E la conversione consiste nel passare dal chiamare il padrone marito. Ora noi potremmo veramente dirci: sarebbe bello se questo fosse l'obiettivo del nostro corso di ritiro, no? Tutte noi siamo persone fedeli, tutte noi siamo persone che abbiamo dato la vita a Dio nell'Opus Dei, siamo persone che moriremo nell'Opus Dei, ma per noi l'Opus Dei, o meglio Dio, perché poi la Chiesa, Dio, l'Opus Dei, insomma, questa è la linea è questa, no? È padrone o è marito? È marito, poi che tipo di marito, no? Perché vedi qui addirittura Dio promette questa cosa meravigliosa, dice: ti farò mia sposa per sempre, nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà. Cioè, è come dire, proprio io metto assieme tutto quello che c'è di bello. Oggi, come oggi, sappiamo bene che quanti di noi conoscono, magari hanno parenti che convivono, no? un tempo ci si sposava e poi ci si amava. Poi è venuta l'epoca in cui ci si ama, ci si amava e quindi ci si sposava. Adesso è l'epoca in cui, se ci si ama, perché ci si sposa? Cioè, perché sposarsi, visto che ci amiamo? E devo dire che un po' lo capisco, nel senso che se uno non capisce cos'è il matrimonio, se è soltanto un problema di tipo legale, oltretutto poi c'è il divorzio, ma io perché devo spendere tutti questi soldi se sto assieme soltanto se ci amiamo e non se c'è un impegno di fedeltà? Ecco, invece qui la promessa del Signore è proprio in cui addirittura c'è, vedi, ti fidanzerò nella fedeltà, che di per sé, ora è chiaro che esiste una fedeltà anche nel fidanzamento, no? Ma qui sto parlando invece della fedeltà matrimoniale, cioè quindi uniamo la gioia, la fragranza del fidanzamento a quella del matrimonio, alla fedeltà del matrimonio, no? Nella benevolenza e nell'amore, quindi si parla proprio di che cosa? Di un amore che dura tutta la vita, di un amore fedele che dura tutta la vita. E quante volte questa cosa viene vista proprio in maniera come contrapposizione, come maniera contraddittoria. Il punto è passare dal padrone al marito. Io ricordo una scena, la scena di un film di Maria Teresa di Calcutta, in cui lei sta iniziando a essere Maria Teresa di Calcutta, dorme per terra, si risveglia, me lo ricordo attraverso un film della Lux, quindi, e quando si sveglia vede un bonzo che la guarda, un bonzo è un signore con la faccia grossa così, e si spaventa, e lui crede che lei sia una schiava che sta scappando, perché è vestita così, no? E allora lei gli dice, sto cercando il mio padrone, perché lei stava cercando Dio, no? Stava cercando la sua vocazione, sto cercando il mio padrone. E lui le risponde, è buono il tuo padrone? E lei dice, sì, è buonissimo. Allora, un buon padrone ha cura dei propri attrezzi. Risposta, diciamo così, se vogliamo, allucinante, però anche risposta che spiega perché tanta gente, tanti secoli, hanno visto la schiavitù. Cioè la schiavitù non è che uno si deve immaginare come frustiamoci, ma è che in realtà, appunto, perlomeno io per quell'uomo sono un attrezzo. Perlomeno io per l'opera, vabbè, qualcosa faccio. Chi sono io? Quella che faccio questo. Che è triste, ma sai, ci sono delle persone, noi stessi a volte, diciamo, ma io devo vivere in libertà là nella prateria dove non c'è nessuno, dove non se lo trovo da mangiare, dove non c'è un tetto, o in prigione, dove comunque ho un tetto sulla testa, un pasto caldo. Come mai attira così tanto la schiavitù, la prigione? Ecco, questo potrebbe essere il tema, no? L'inizio del tema nostro, cioè passare, convertirsi per noi significa amare di più, che significa però essere più liberi. Non si può amare se non c'è libertà. E allora, che cosa, perché in realtà poco per volta, passando i giorni, passando gli anni, scegliamo la schiavitù? Allora chiediamo alla Madonna che ci aiuti a voler scegliere invece una vita come quella che ha vissuto lei, Tempio dello Spirito Santo.